SBS Audio is supported by advertising.
I tuoi nuovi clienti stanno ascoltando questo spot pubblicitario in questo preciso momento. Cosa diresti loro della tua attività se potessi farlo? L'SBS è l'emittente più affidabile di tutta l'Australia. I nostri ascoltatori sono fedeli, altamente partecipi e da sempre sostengono una miriade di aziende locali. Fai che la tua sia la prossima. Offriamo pacchetti pubblicitari per aziende di ogni dimensione. Il nostro team esperto di vendita ti guiderà lungo il processo di una favolosa campagna pubblicitaria. Portaci tu il tuo spot oppure incarica il nostro team di produzione di realizzartene uno in una delle nostre 68 lingue. Cosa aspetti? Inizia oggi stesso la conversazione con il tuo nuovo pubblico. Email sales@sbs.com.au.
Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Io sono Andrea Pagani, voi siete all'ascolto di un podcast in italiano di SBS. La notizia della settimana è inevitabilmente la vittoria di Donald Trump alle elezioni presidenziali statunitensi. The Donald tornerà alla Casa Bianca da gennaio e la vittoria netta, inequivocabile, ha scatenato reazioni in tutti gli angoli del mondo, senza ovviamente escludere l'Australia. Da qui partiremo per l'analisi sulla settimana politica qui Down Under. Lo facciamo insieme al nostro commentatore politico Paul Scuti, al quale diamo un buongiorno. Ciao Paul.
Buongiorno Andrea, un buongiorno agli ascoltatori.
Allora, iniziamo appunto dalla vittoria di Donald Trump e la comunicazione tra il primo ministro Anthony Albanese e il futuro 47esimo presidente degli Stati Uniti. Cosa si sono detti, Paul?
Sì, è stata una telefonata costruttiva, così l'ha definita Anthony Albanese, che si è tenuta ieri mattina. Il primo ministro ha confermato che al centro di questa conversazione c'è stata soprattutto l'importanza dell'alleanza tra Australia e Stati Uniti, in particolare per quanto riguarda i temi della sicurezza, degli investimenti e del commercio, senza dimenticare ovviamente il patto AUKUS sui futuri sottomarini nucleari. Anche questo è un tema molto delicato. Albanese poi ha anche successivamente in conferenza stampa ha minimizzato alcune sue dichiarazioni risalenti al 2017, quando aveva detto di essere terrorizzato dall'idea di una presidenza Trump. Il primo ministro ha aggiunto che di aver dimostrato in questi anni di essere in grado di lavorare e stringere relazioni significative con i vari leader mondiali. Anche la ministra degli esteri Penny Wong ha espresso le sue congratulazioni a Trump. Come Albanese, Wong ha ricordato di nuovo che l'alleanza con gli Stati Uniti è un'alleanza che si basa su valori comuni, obiettivi strategici condivisi, e c'è però la possibilità che la nuova amministrazione americana introduca dazi pesanti sulle importazioni, e a tal proposito Wong ha detto che l'Australia sarà in grado di adattarsi alle mutate circostanze. E sulla stessa linea c'è da dire anche l'opposizione. Il portavoce agli esteri Simon Birmingham ha ricordato che già in passato l'Australia è riuscita a navigare le politiche meno convenzionali del presidente Trump. All'interno della coalizione c'è da dire che adesso l'elezione di Donald Trump ovviamente ha scatenato anche un dibattito. I conservatori spingono perché la coalizione assuma posizioni più trumpiane, se così si può dire. Il senatore dei nazionali, ad esempio Matt Canavan, ha chiesto che l'Australia esca dagli accordi di Parigi, così come già ventilato da Trump. Mentre invece posizioni più moderate, come appunto Simon Birmingham, ma anche il leader dei nazionali David Littleproud, invece sono contrari affinché l'Australia si allinei in tal modo agli Stati Uniti. Per continuare, per quanto riguarda con le reazioni nell'arco politico, se laburisti e coalizione hanno accolto in modo decisamente diplomatico l'elezione di Trump, e decisamente invece meno ottimisti verdi, il leader Adam Bent ha parlato di un risultato spaventoso e ha esortato a continuare affinché si lotti per salvare il pianeta. E Bent ha anche chiesto al governo federale di cancellare il patto AUKUS, perché l'Australia, secondo il leader dei Verdi, adesso non può associarsi a Trump e alla sua amministrazione.
Io intanto ricordo a tutti coloro che sono all'ascolto che siamo in collegamento con il commentatore politico Paul Scutti, con il quale stiamo facendo il punto della situazione riguardo alle reazioni dopo, all'indomani della vittoria di Donald Trump nelle presidenziali degli Stati Uniti. A proposito di Australia e Stati Uniti, il ruolo della figura che unisce politicamente questi due mondi, cioè quello dell'ambasciatore australiano a Washington, che è Kevin Rudd, ha suscitato nelle ultime ore non poche polemiche, perché si parla di un Rudd che in fretta e furia è andato a cancellare tutti i suoi post del passato non troppo velatamente critici nei confronti di Donald Trump, che appunto negli anni scorsi Rudd ha definito traditore dell'Occidente, il presidente più distruttivo della storia. Ecco, cosa c'è da dire al riguardo, Paul?
Beh sì, è vero, Andrea, è successo, l'ambasciatore australiano si è affrettato a cancellare questi tweets, e Rudd ha specificato che questi commenti risalivano a prima che diventasse ambasciatore, e di aver deciso di cancellarli per evitare che potessero essere associati in qualsiasi modo all'Australia e al governo federale. E c'è da dire che su questo episodio il leader dell'opposizione Peter Dutton non ha mancato di ironizzare. Dutton ha detto che tutti conoscono Rudd e che l'ex primo ministro farà di tutto adesso per ingraziarsi la nuova amministrazione. Secondo Dutton, Rudd è infaticabile, probabilmente già adesso sta comprando cravatte rosse e cappelli e cappellini MAGA. Il leader dell'opposizione comunque ha anche ricordato che Trump non è qualcuno che deve far paura, ma qualcuno con cui l'Australia può lavorare a stretto contatto, come è già successo in passato.
E vedremo nelle settimane prossime come si svilupperà il dibattito al riguardo, insomma di tempo da qui a gennaio ce n'è. Cambiamo argomento, Paul, perché è vero che la politica statunitense, specialmente in questa settimana, ha dominato la scena, ma è anche vero che quella australiana va avanti, e ci sono due iniziative di cui parlare. Inizierei tornando al primo ministro Anthony Albanese, alle dichiarazioni di ieri del primo ministro, che ha svelato qualcosa di più riguardo a una iniziativa che aveva già annunciato nei mesi scorsi a settembre, cioè quella di limitare l'accesso dei minorenni ai social media. Ieri ha aggiunto l'età, 16 anni, che era anche la stessa sulla quale convergevano anche le intese dell'opposizione. Ascoltiamo al riguardo un piccolo estratto della conferenza stampa di Anthony Albanese, nel quale il primo ministro mette a confronto questo divieto con altri già esistenti, ad esempio quello sul consumo degli alcolici.
We don't argue that the changes that we will be legislating will fix everything immediately. We have laws such as people can't buy alcohol if they're under 18, and from time to time that can be broken. But those laws set what the parameters are for our society, and they assist in ensuring the right outcomes.
Un albanese guardingo che sembra quasi mettere le mani avanti riguardo a problematiche che potrebbero emergere in un futuro. Cosa possiamo aggiungere al riguardo, Paul?
Beh, proprio così, Andrea, perché il governo vuole andare avanti con questo disegno di legge, e anche la coalizione è favorevole, anzi ha messo pressione sul governo affinché introduca questo divieto ai social media il prima possibile. Infatti il portavoce alle comunicazioni David Coleman ha chiesto che il progetto sia approvato entro la fine del mese. L'impressione però è che l'opposizione stia cercando piuttosto di mettere in difficoltà il governo, visto che appunto l'implementazione della proposta è tutt'altro che facile. Al momento non ci sono dettagli, infatti, su come Facebook o Instagram o TikTok e così via dovrebbero far rispettare questo limite di età. Albanese e la ministra delle comunicazioni Michelle Rowland non hanno escluso anche il ricorso a scansioni biometriche, ad esempio, per confermare l'età degli utenti. oppure, come sembra aver ventilato nelle sue dichiarazioni che abbiamo appena sentito, potrebbe esserci semplicemente l'opzione di lasciare alle società interessate decidere come meglio procedere. E nel frattempo va avanti il test che era stato finanziato nel budget di maggio, ricordiamo c'è un programma pilota in corso che ha ottenuto uno stanziamento di 6 milioni e mezzo di dollari nel budget.
In chiusura, Paul, parliamo dell'iniziativa, delle intenzioni del ministro dell'immigrazione e degli affari interni Tony Burke per espellere cittadini irregolari. C'è stata un po' di maretta dopo la decisione dell'alta corte, secondo cui l'uso del monitoraggio elettronico tramite braccialetti elettronici di detenuti liberati sarebbe incostituzionale. Burke prosegue per la sua strada verso un modo di legiferare per permettergli di espellere cittadini irregolari. A che punto siamo, Paul?
Sì, il governo ha presentato in tutta fretta un disegno di legge per facilitare l'espulsione. Le misure previste da questa proposta includono la cancellazione dei visti temporanei, detenzione e anche la possibilità che l'Australia paghi paesi terzi perché accolgano le persone che l'Australia vuole espellere. E il governo vuole anche reintrodurre l'obbligo di braccialetti elettronici e coprifuoco. L'obiettivo così è rispondere alla sentenza di mercoledì dell'Alta Corte che ha bocciato i braccialetti elettronici perché adottati in automatico, in violazione quindi del principio della separazione dei poteri tra governo e magistratura. Per aggirare questa sentenza, il governo specificherà nelle nuove leggi che le misure in questione non sono automatiche. Nel frattempo, in attesa dell'approvazione del Parlamento, il ministro degli interni Tony Burke ha promulgato nuovi regolamenti, visto che la sentenza dell'alta corte risulterà adesso in circa 150 stranieri che non saranno più monitorati elettronicamente. Bisogna dire che la rapidità con cui Burke ha reagito alla sentenza lascia intendere che il governo si aspettava la bocciatura da parte dei giudici e il governo, bisogna anche aggiungere che continua dopo un anno a rincorrere ancora varie misure dopo che l'alta corte proprio a novembre dell'anno scorso aveva definito illegale la detenzione a tempo indeterminato dei richiedenti asilo.
E anche questa situazione ovviamente è in evoluzione, quindi la monitoreremo nei prossimi giorni, nelle prossime settimane. Nel frattempo, Paul Scutti, grazie e buona giornata.
Buona giornata, a risentirci.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.